alegre su energía y el Allora, buongiorno, bentrovati, buon anno, ci siamo visti con molti di voi prima di questo, ma con tanti altri è appunto la prima volta che ci incontriamo in questo 2020, quindi augurandoci e ponendolo nelle mani del Signore riprendiamo il nostro cammino su le malattie dell'anima, dicevamo, no? Oppure con la vecchia, ma nel senso antica, indicazione di i vizi capitali, nella tradizione più orientale i pensieri impuri, e dove impuro, ci siamo detti tante volte, credo che ormai no, ce lo portiamo, non ha a che fare con quell'ambito solo della sessualità, eccetera, eccetera, ma impuro come quello che in qualche modo disgrega. In senso biblico la purezza va con l'integrità. In qualche modo il male, la malattia, spacca, disgrega. E quindi allora anche il termine malattia dell'anima ci ricorda appunto il taglio con cui stiamo cercando di leggere quello che per Evagrio erano 8, poi ricordate sono state portate in Occidente da Giovanni Cassiano fino a Gregorio Magno, che ha unito, no, inserendo poi anche il discorso dell'invidia, che oggi prenderemo, no, è fatto diventare i 7 vizi capitali. Quindi questi 8 pensieri per la morte, malattie delle relazioni fondamentali. E allora, fino adesso credo che abbiamo iniziato con la gola, poi abbiamo preso in considerazione la lussuria e l'ultima l'avarizia. Oggi vorrei proporvi di riflettere insieme sull'invidia e, se avremo tempo, poi anche sulla collera. Allora io, dato che le cose sono un po' complesse, leggerò e poi mi fermerò a commentare, no, gli appunti che ho. Allora, invidia e collera come due vizi che riguardano la relazione con gli altri. Già Basilio di Cesarea, San Basilio di Cesarea, uno dei 3 padri cappadoci cosiddetti, insieme a San Gregorio di Nizza e San Gregorio Nazianzeno, lui aveva una definizione in qualche modo, adesso cominciamo ad avvicinarci, che già in qualche modo dice di che cosa stiamo parlando, perché lui diceva: l'invidia distrugge la vita. L'elemento caratterizzante dell'invidia è la distruttività. Attenzione, autodistruttività, perché in qualche modo l'invidioso fa male a se stesso, e naturalmente la distruttività verso l'altro verso cui si prova invidia. E l'invidia è nemica della parola, cioè nel senso che l'invidia si nutre di mutismo, di nascondimento, si cela, si maschera, perché vedete, se io dico di essere invidioso, attenzione, non tanto per fare una battuta, no, cioè, ok, ma invece in maniera più profonda e seria, in qualche modo ammetto di sentirmi inferiore a qualcun altro. E allora, anche Plutarco, ed è invidia e odio, scrive: se vi è chi confessa di odiare qualcuno, e a volte qualcuno può dire, no, io odio quella persona, nessuno dichiara di essere invidioso. E l'uomo nega l'invidia. Se qualcuno ne è accusato, inventa 1000 pretesti, la collera, la paura, l'odio, si tende a mascherare l'invidia sotto il nome di qualunque altra passione. E tra l'altro è anche difficilmente definibile. Tommaso d'Aquino dice che l'invidia è una forma di sofferenza che sconvolge l'anima ed è diretta contro la felicità, ma attenzione, non quella di una persona indegna o molto superiore, ma verso una di simile o pari condizione. Questo è anche interessante, no? Noi in genere non invidiamo persone che sono a un livello sociale, culturale, di ricchezza più basso di noi o molto più alto di noi, no? Irraggiungibili. Noi in genere invidiamo persone che sono sul nostro stesso piano. In una comunità religiosa, fra religiosi, in un ambiente di lavoro, fra colleghi, e in genere tra persone che sono sul nostro stesso livello. Quindi è interessante, no? E la somiglianza e la prossimità, tra l'altro persone vicine, sono le condizioni dell'invidia. Somiglianza e prossimità. E quindi è tra simili, prossimi e vicini che si sviluppa l'invidia. Si prova invidia per le persone prossime nel tempo, nello spazio, nell'età, nella reputazione. E vedete, l'invidia fa sprecare energie per niente, perché l'uomo nell'invidia non prova nessun piacere. Se volete, nella gola, no? Cioè, allora uno almeno mangia, no? Nella lussuria, va bene così, no? L'avarizia è già più, perché l'avaro non spende, l'avaro conserva soltanto, no? Ma nell'invidia? Nell'invidia non c'è, vedete, è veramente una dinamica autodistruttiva, dicevo, e distruttiva, no? In fondo l'invidioso per eccellenza è infelice. Vedremo infatti che nella Divina Commedia Dante non li pone all'inferno gli invidiosi, li pone nel purgatorio. Cioè, come dire, già quello che vivono nella terra è già un inferno, per cui no, il Signore avrà più misericordia di loro, perché già. Vedete, l'invidia è agli antipodi della compassione. Perché mentre nella compassione io in qualche modo consoffro, sento, no, e sono vicino all'altro, e la sofferenza dell'altro mi rende vicino, mi fa compiacere, invece nell'invidia, ecco, la definizione più diffusa nella tradizione cristiana è la tristezza per i beni altrui. L'altro è felice, io me ne sento meno amato, deprivato, e sento che la riuscita e il successo dell'altro è come se togliesse qualcosa a me. Tristezza per tutto quello che l'altro è o che io credo di vedere nell'altro, perché è interessante, no? Cioè, non è detto che quello che io vedo nell'altro e che mi fa problema e infelicità sia veramente quello che l'altro è. Molte volte sono anche le mie proiezioni che costruiscono l'altro a misura della mia infelicità. Questo è interessante. E, di per sé, già Aristotele distingueva tra un'invidia negativa e un'invidia positiva. Cioè, un'invidia positiva più nel senso dell'emulazione, cioè laddove il bene dell'altro, le capacità dell'altro, quello che l'altro è, mi spinge a crescere, a in qualche modo a diventare come lui, ma in senso positivo. Cioè, quindi, anche se, diciamo, chiamiamola più emulazione, perché l'invidia, no, manteniamo il termine per veramente qualcosa che è più negativo. Attenzione, l'invidia si nutre di paragoni. È interessante che Evagrio e Giovanni Cassiano non la mettono tra i pensieri, sarà Gregorio Magno che la inserirà tra appunto i vizi capitali. Perché Evagrio e Giovanni Cassiano non la mettono? Perché loro sono più monaci che vivevano nel deserto, che vivevano anche più da soli, mentre Gregorio, che era monaco ma poi è diventato papa, ha vissuto nelle corti, ha vissuto negli ambienti, no? Per cui molto di più ha potuto cogliere negli ambienti dove abbiamo a che fare l'uno con l'altro, dove c'è di mezzo il successo, il potere, il denaro, no? La dinamica dell'invidia. E quindi e lui la pone e la introduce tra i vizi capitali. C'è un libro che vi consiglio, di un autore contemporaneo che si chiama Luigi Zoia, e il titolo è La morte del prossimo, che è già interessante come titolo, no? Su quello che stiamo vivendo nel nostro tempo, no? E lui dice: l'invidia oggi non è più sentita come cattiva, ma è diventata qualità, quasi esemplare. Notate che le pubblicità funzionano sul meccanismo dell'invidia, cioè se tu acquisterai quel prodotto sarai invidiabile, salirai su, no? Sarai unico, unico. Tutto il mondo attorno a te, vi ricordate questo slogan che era pubblicitario di una di un gestore telefonico, no? Cioè tutto il mondo, tutti ti guarderanno, perché tu avrai quell'auto, quel cellulare, quella che ti renderà unico e invidiabile. E allora questa invidia che distrugge nella persona la capacità di rendere grazie e dell'amore, perché vedete, uno non ringrazia per il bene che vede attorno a sé, no? E allora in qualche modo diventa una malattia, una carie delle ossa che divora e rende incapaci di riconoscere i beni dell'altro, la grandezza dell'altro, di essere grati per quello che l'altro può avere, e quindi di diventare umani. Pensate, nella Bibbia una dinamica di questo ce l'abbiamo chiaramente in un testo che noi abbiamo letto qualche tempo fa. Diversi testi la Bibbia ne parla, uno di questi è Genesi 4, dove vi ricordate nel brano di Caino e Abele, no? Abbiamo questa dinamica in cui tutti e due offrono, ma il Signore accoglie l'offerta di Abele e invece non accoglie l'offerta di Caino, E questo rende Caino, no, il volto, Caino ne fu molto irritato, il suo volto era abbattuto. E il Signore disse a Caino: perché sei irritato? Perché hai abbattuto il tuo volto? Se agisci bene non dovresti forse tenerlo alto, ma se non agisci bene il peccato ha accovacciato alla tua porta, verso di te il suo istinto e tu lo dominerai. Attenzione, questo brano, al di là che sempre ci fa un attimo così, a prima lettura fa nascere la domanda di dire: ma perché il Signore non ha accettato l'offerta di Caino? E qui dovremmo spiegare anche tutto il contesto del brano. Il brano si apre con Caino che è il primo figlio, che Eva, avendolo ricevuto, cioè lo concepisce con Adamo. Però è interessante che Eva, quando ha Caino, dice: ho acquistato un uomo grazie al Signore. Che da una parte è una bella frase, no? Perché dice: grazie al Signore perché ho acquistato un uomo. Però dall'altra parte dice: e Adamo non ha fatto niente? Già Adamo ne aveva combinato una verso la moglie, perché appena l'aveva vista non le aveva parlato, ma le aveva detto: questa è ossa delle mie ossa, è carne della mia carne, la si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta. Non si comporta proprio bene Adamo, no? Cioè, nel senso che non le parla, le dà lui il nome, dice: è mia. La moglie lo ripaga, E tra l'altro in una dinamica incestuosa, cioè in che senso? Che si unisce, cioè che ama, il Signore me l'ha dato, è mio, Adamo viene messo da parte, per cui succede che l'uomo della vita di Eva non è più Adamo, ma è suo figlio. Come a volte purtroppo succedono in delle dinamiche, no? Di famiglia, dove la donna non è più, per tanti motivi, no, non si sente più amata, non ama più suo marito, ma il primo uomo della vita diventa il figlio. Sono dinamiche incestuose. E poi la cosa qual è? Che poi partorì ancora Abele suo fratello. Punto. Notate? Caino, il primo, ho acquistato un uomo dal Signore. Poi partorì ancora Abele suo fratello. Non si dice niente. Cioè il brano ci mette di fronte una dinamica di figli e figli. No? Ci sono figli e ci sono figli. Tant'è vero che poi Abele era pastore di greggi mentre Caino era lavoratore del suolo, cioè anche le professioni simbolicamente dicono una condizione più sfavorevole, che era quella del pastore, e una condizione più favorevole, che era quella dell'agricoltore. La vita del pastore rimane una cosa veramente, no? In Abruzzo, dove ancora nell'Aquilano, dove ci sono dei pastori, sono quasi tutti macedoni. Italiani non fanno più i pastori, no? E allora si vede quindi questa sproporzione, però al di là di tutto ricordate la dinamica, proprio per spiegare perché quella domanda perché Dio non poteva accogliere, al di là di tutto la reazione di Caino è anche sbagliata, in che senso? Nel senso che se Domenico fa un regalo ad Angelo e io faccio un regalo ad Angelo, Domenico fa un regalo ad Angelo e Angelo lo abbraccia e dice: Domè, grazie, guarda che amico che sei, veramente ti ringrazio di questo regalo che mi hai fatto, eccetera eccetera, e io faccio un regalo ad Angelo e Angelo mi dice grazie, io capisco, no, che qualcosa ce l'ha con me, perché me la devo prendere con Domenico? Vedete? Io dovrei andare da Angelo, che dice: Angelo, ti ho fatto qualcosa, ce l'hai con me, cioè, perché me la devo prendere con Domenico? E se me la prendo con Domenico è perché, vedete, sì, io sto facendo un regalo ad Angelo, ma sto guardando Domenico per dire che io sono il primo, sono meglio di te. E quando, appunto, questo non accade, nasce l'invidia. E tra l'altro notate, no, che il Signore gli va a dire: oh, perché sei irritato e perché hai battuto il tuo volto? Se agisci bene, vedete, se tu hai fatto un regalo in cui vuoi dire cos'è un regalo, vuol dire attraverso un gesto, attraverso un dono, esprimere l'affetto che ho per te, no? E non dovrei forse tenerlo alto? Cioè dire: ma che è successo? Ma se non agisci bene, cioè se c'è una dinamica sbagliata nel tuo cuore, allora, no? Parliamone. E vedete, Caino cosa fa? Non parla. Fra l'altro nella attuale traduzione voi avrete, che vi invito a prendere, vi ricordo che la Bibbia vecchia che vi ha tanto aiutato negli anni e a cui siete affezionati, eccetera, eccetera, che è bellissimo, bisogna chiuderla, fare un fiocchettino, e magari azzurro, rosa, eccetera, dargli un bacetto e metterla nella libreria, e andare a comprare la Bibbia nuova. Io non ci guadagno niente in questa pubblicità che faccio, state tranquilli, però ve lo dico e ve lo ridico. E allora, nella nuova traduzione, al versetto 8 dice: Caino parlò al fratello Abele mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Nella traduzione vecchia c'è: Caino parlò al fratello Abele, andiamo in campagna, mentre erano in campagna. La nuova traduzione ha tolto andiamo in campagna, ma perché l'ha tolta? Perché i codici più antichi non ce l'avevano quella andiamo in campagna. Lì è stato un copista molto pio che mentre stava copiando lì, allora ha trovato Caino, come c'è scritto adesso, Caino disse al fratello Abele, punto. Andiamo, mentre erano in campagna, non c'era scritto niente, allora gli ho detto: non è possibile che non ci sia scritto niente, no? Per cui cosa fanno dopo? Vanno in campagna, gli avrà detto andiamo in campagna, no? Cioè, e l'ha aggiunto lui, quindi è stato tolto. Oggi, perché i testi più antichi così dicono, cioè non c'era questa parola. Ed è interessante perché non c'era questa parola, perché non c'è parola. Non c'è parola. No? Perché se vedete, cioè il poterne parlare è volontà di affrontare quelle situazioni. Lo vediamo anche nelle nostre relazioni, no? Cioè quando ci rivolgiamo a qualcuno, già il fatto che lui ci risponda, magari gridando, magari parlando, cioè qualcosa, però si parla. Invece la cosa più dura quant'è? Quando l'altro, l'altra, no? Quindi in questo senso, no? Cioè si nutre di mutismo. E l'altro brano che narra anche proprio questa dinamica dell'invidia, che l'abbiamo visto velocemente, lo vediamo soltanto qualcosa, è il rapporto di Saul con Davide, vi ricordate? Laddove appunto Saul a un certo punto verrà, fallirà nella sua vocazione regale e il Signore tramite Samuele appunto consacrerà Davide. Davide poi verrà in contatto, lui sarà consacrato, Davide rema di nascosto perché Saul non molla il suo voler essere re, e loro si conoscono e al ritorno dalla vittoria contro i Filistei, con quello scontro famoso che tutti conosciamo con Golia, il guerriero filisteo, dice a un certo punto, al loro rientrare, mentre Davide tornava dall'uccisione del Filisteo, uscirono le donne da tutte le città di Israele a cantare e a danzare incontro al re Saul, accompagnandosi con i tamburelli. Il capitolo 18 del primo libro di Samuele, se qualcuno poi vuole, con grida di gioia e con sissi, le donne cantavano danzando e dicendo: ha ucciso Saul i suoi 1000 e Davide i suoi 10.000. Saul ne fu molto irritato e gli parvero cattive quelle parole. Diceva: hanno dato a Davide 10.000 e a me ne hanno dato 1000. Non gli manca altro che il re. Vedete, no? Come in questa rabbia, no, dell'invidia, poi si comincia a... lui non lo sa che il regno poi verrà dato, no? Però, come dire, adesso questo già mi sta togliendo il favore, no, delle donne, del popolo, eccetera, si prenderà anche il mio regno. E un altro testo, che è anche questo interessante leggerlo, per cui vedete questo Saulo che poi non riuscirà a cogliere ecco, il bene che Davide gli farà, perché in tutta questa vicenda tra Saulo e Davide, Davide gli farà del bene. Ricordate che sarà anche scelto Davide perché sapeva suonare l'arpa, perché Saul era ogni tanto preso dei cattivi spiriti, era depresso, oggi potremmo dire in termini moderni aveva la depressione, e allora già allora, quindi vedete in questo non è che siamo tantissimo moderni, lui diceva appunto, i suoi cortigiani dicevano: bisogna trovare qualcuno che suoni l'arpa. E allora chiamarono Davide e Davide suonava l'arpa e lui stava meglio. Tra l'altro, tra parentesi, non c'entra niente con l'invidia. È interessante che Cardinal Martini, che poi è morto di Parkinson, no? Lo sappiamo, eccetera, lui diceva, perché poi l'hanno seguito, cioè, diceva che, non sapeva dire bene perché, ma che ascoltare un'ora al mattino Mozart lo rilassava, lo aiutava molto, cioè, quindi... per dire questa cosa veramente della musica, no? Della musicoterapia. Chiusa parentesi, ritorniamo all'invidia. E allora, poi ci sarà anche Mica, la figlia di Saulo, che si innamorerà di Davide, le cose non andranno tanto bene, anche perché poi sarà imposta a Davide come moglie, per tenersi buono Davide, però vedete tutto questo bene che lui vede attorno non riesce a ringraziarle, da una parte, no? Che una persona ti sia fedele, che ti aiuti, che tua figlia, no? Ma lo vede come una sofferenza per lui e una distruzione per lui. Nel libro della Sapienza, al capitolo 2, versetto 23, si dice: sì, Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, per l'integralità, per la pienezza di vita. Lo ha fatto immagine della propria natura. Ma per l'invidia del diavolo, la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che la appartengono. È molto forte questo passaggio, interessante, perché tra l'altro ricorda anche la dinamica di Genesi 3, la dinamica del peccato originale, no? Dove è una dinamica di invidia, il serpente invidia quello che lui non ha più, cioè quella relazione con Dio che l'uomo e la donna hanno ancora. E vedete cosa farà lui? Opererà per far perdere all'altro quello che lui non può più avere, e lui in qualche modo l'invidioso sta bene se l'altro perde quello che ha e diventa come lui. Cioè, perché ragionando per assurdo, in maniera stolta, se noi potessimo avere quello che l'altro ha, lo ruberemmo, almeno tenteremo di farlo. Ma l'invidia parte dall'impotenza, di sentirsi impotente a poter prendere quello, no? E va verso anche l'impossibile, cioè io non posso avere quello. Per cui cosa farò? Lo devo dire per star bene, tra virgolette, sono contento quando l'altro ha, quando l'altro perde quello che io non ho e che mi fa star male. E c'è qualcuno che dice che a volte anche nei malanni e nei problemi dei nostri migliori amici a volte ci potrebbe essere un filo, no? E allora ecco, quindi l'invidia nasce da quello che si riesce a cogliere, perché l'invidia è veramente qualcosa anche molto enigmatico, da un senso di deprivazione. Mi sento mancante o privato di qualche cosa e da questo nasce una rabbia, una collera. E una rabbia, una collera che spesso nell'invidia rimane sorda, resta zittita all'interno della persona e porta a una svalutazione o denigrazione dell'oggetto verso il quale è rivolta. Pensate anche a quelli che rispetto ai colleghi, eccetera, mettono sempre la prima cosa che ti dicono i loro dati negativi. Cioè tu puoi parlare di qualcosa, quello dice sì, lo vedo. Che c'entra? Magari stai parlando di quella persona per dire qualcosa di bene che ha fatto e l'altro dice sì, però quello beve, no? E quello, che c'è? No? Tu dici, ma scusa, perché me lo stai dicendo? Ma l'idea è sempre svalutare, sempre mettere in negativo, di chiunque parli, no? Di chiunque parli. Circolo vizioso che aggrava il senso di inferiorità dell'invidioso. Invidia come passione dal basso, uno che ha un senso di inferiorità, una bassa stima di sé, ed è una passione, come dicevo prima, livellatrice, che non vuole far emergere nessuno. È un gioco al basso, vuole alzare gli altri. Ora, interessante che nel Medioevo ci sono stati molti testi di spiritualità, eccetera, che parlavano dell'invidia. E qualcuno dice anche, probabilmente in un tempo storico in cui cominciavano a esserci i comuni, no? E cominciavano a crescere i commerci, quindi c'era anche più competizione e quindi era più scatenata la dinamica dell'invidia. E allora qualcuno la descriveva, cioè nel senso che ci sono delle manifestazioni esteriori a volte, il livore, la rabbia, i colori dell'invidia, ci sono dei testi che parlano appunto del volto che diventa a volte rosso, che diventa, si indurisce, no? Cioè, E che cosa ne viene? La calunnia, il complotto, l'odio. È interessante, credo che magari anche Papa Francesco soffre, no, in quegli ambienti in cui appunto è costretto a vivere. E c'è già Sant'Ignazio, tanto per dire un'altra cosa, nella sua autobiografia, quando lui vuole andare in Terra Santa e parte da Barcellona, si imbarca a Barcellona per andare a Roma a ricevere, chi andava in Terra Santa doveva passare da Roma e ricevere la benedizione del Papa, dovevano farlo tutti quegli pellegrini cattolici. E allora lui sta per imbarcarsi e aveva conosciuto una donna spirituale, una donna di Dio con cui parlava, era anche aiutato, eccetera. E questa donna che poi l'aveva accompagnato alla barca, l'aveva detto, ma è sicuro che vuole andare a Roma? E lui dice, sì, devo andare per forza, perché chi va a Roma non fa tanti progressi nella vita spirituale. Quindi li avevano, no? E allora, con tutto il rispetto, e allora quindi questa dinamica della calunnia, del complotto, dell'odio, dice appunto, in sofferenza per i nostri limiti, l'invidioso non sopporta i propri limiti, e l'altro che non li ha diventa per me uno specchio che mi provoca una sofferenza infinita, e allora ho bisogno di diminuirlo. Quindi un senso di inferiorità, di non accettazione dei propri limiti. Qui veramente su questo sarebbe interessante, no, che ci lavorassimo, cioè nell'accettazione dei nostri limiti. Ricordate che all'inizio, che ho parlato un po' del discernimento, riportavo una frase di Isacco il Siro, che è uno dei padri siriaci dei primi secoli, dove diceva che discernimento e discernere la propria finitudine. Discernere la propria finitudine. Cioè con l'aiuto di Dio e con l'amore di Dio, guardare, riuscire a guardare quello che sono e quello che non sono. E quindi anche quello che a me è possibile. No? Io credo che veramente, come dire, poter cogliere i miei talenti per quello che sono, con i miei vuoti. Io davanti a Dio, no? E sentendo che quello che sono, innanzitutto viene dall'amore di Dio, che mi ha chiamato alla vita. E mi ha chiamato la vita per vivere e condividere quello che ho. E non poter condividere quello che non ho. No. Vedete, poi il problema è che la logica del mondo, di cui a volte siamo intrighi, che ci fa pensare che noi siamo buoni a tutto, e dobbiamo essere buoni a tutto. Pensate anche ai limiti, no? I limiti vengono, nel nostro mondo vengono visti come qualcosa che vanno superati. Io mi ricordo una pubblicità di queste auto, auto forti, eccetera, che dicevano il limite è per essere superato, no? Per essere scavalcato. No. Non è vero. Perché c'è qualche limite che con cui per vivere, perché il fine della vita non è, no? Essere tutto, buono a tutto, essere Dio in fondo, che poi non è neanche il Dio di Gesù Cristo, che lui stesso si pone dei limiti, il Dio di Gesù Cristo, per rispettarci, per lasciarci liberi, no? Ma è quel Dio che ci portiamo dentro, che è tutto lui, fa tutto lui, no? E invece poter, e forse anche questo, cioè, lo dico, nelle diverse fasi della nostra vita, no? Vediamo come a volte negli anziani ci può essere la fatica di invecchiare proprio nell'accettare che cose che ho potuto fare nel tempo della mia vita non posso farle più. No. questo siamo tutti alle prese, no? Però è interessante, cioè poter in qualche modo no, lavorare il nostro limite, ma anche in senso di possibilità per vivere ogni stagione con il suo frutto. Anche perché, ecco, il Signore, il Dio di Gesù Cristo, ci vuole vivi, no? Vuole la nostra pace, non vuole, non è quel Dio che vuole tante cose, a volte i preti, no? Che stanno sempre lì a dover fare, cioè, oh, calmati, calmati. Non è, l'altro giorno pure all'incontro con dei preti del Salento, no? In cui ho fatto i 10 comandamenti. E sono stati contenti, perché anche a loro va bene ricordarsi. No, dicevo che il sabato, il comandamento del sabato che abbiamo visto anche insieme, cioè quel giorno in cui Dio ti dice, no, ehi, rilassati, fai festa. Fai festa perché ti ricordi che tu sei e vali perché io ti amo. Non per quello che fai, ma perché io ti amo. E tu celebri questa cosa un giorno alla settimana vivendo la gratuità delle relazioni. Quindi non il lavoro per produrre qualcosa, che pure 6 giorni lavorerai, 6 giorni, ma un giorno è Shabbat. Per cui tu un giorno, no, devi poter dire al tuo lavoro, non sei il mio Dio, non vivo e valgo, no? Perché il nostro veleno qual è? Quello che noi siamo valutati sulle cose che facciamo. Siamo valutati sulle cose che facciamo. E allora chi fa di più, chi ha più, no? Vale di più. Io una volta ho un vescovo che mi diceva, no, ma i preti bravi, più cose li dai, più loro. E io ho detto, eccellenza, questo, è follia. È follia. E dice come il veleno, no, del mondo ci abbia. Se un vescovo che mi dice questo. Allora, credo che invece imparare dal buon senso, importante educare il desiderio a desiderare il possibile. Se io desidero per me l'impossibile, io mi condanno all'infelicità e alla frustrazione. Accettando i propri limiti. E proprio questo non riesce a fare l'invidioso. E allora attenzione, poi l'invidia va con lo sguardo. La stessa parola invidere, no? E l'invidia è la deformazione dello sguardo, e anche in alcuni quadri che rappresentano, no, i vizi eccetera, molte volte sono rappresentate queste persone che hanno uno sguardo torvo, sbieco, di traverso, che diventa un non vedere, è la passione, il traviamento dello sguardo. E ricordate quella parabola di Gesù che ci fa sempre problema, cioè quella degli operai che vengono chiamati in diverse ore del giorno, e allora dove poi lui, questo padrone che ha chiamato quelli alle 5 del mattino, che ha chiamato quelli delle 9, quelli che no. Poi comincia, è interessante la linea, il Signore Gesù sapeva raccontare la storia, cioè, quindi lui poi, il padrone quando deve pagare, non comincia da quelli dalle 5 del mattino, ma comincia con gli ultimi, in modo che quelli delle 9 vedono, perché se cominciava con quelli delle 9, quelli degli altri si andavano, no? Invece comincia dagli ultimi, no? E quando quelli delle 5 del mattino vedono che quelli delle 5 del pomeriggio ricevono la stessa cosa, no? Allora cominciano a mormorare. E il padrone cosa dice? Perché in greco c'è, perché il vostro sguardo è cattivo? Perché il tuo occhio è cattivo? No? Non posso fare delle mie cose quello che voglio, no? O il tuo occhio è cattivo perché io sono buono? Perché io sono buono? Perché poi vedete, il discorso è quello che noi ci fa quel problema, quel brano, perché noi pensiamo che il guadagno, la paga, che è l'amore di Dio, si guadagna. Quello è il problema. Perché uno dice, scusa, io mi sono fatto il mazzo alle 5 del mattino, no, tu invece, no, e hai lo stesso amore del padre? Ma chi pensa ancora così non è entrato nella dinamica dell'amore. Perché l'amore ha un'altra dinamica, della gratuità, dove io gioisco che l'amore si diffonda in tutti, in quelli che hanno conosciuto subito, in quelli che lo conosceranno alla fine, non importa, ma che l'amore, che è la vita, si diffonda. Perché è lo stesso amore per tutti, perché l'amore non si merita, l'amore non si merita, l'amore di Dio non si merita. E allora, ecco, no? Perché non è legato alla proporzione della risposta, l'amore non è legato alla proporzione della risposta. Quindi è un invidere, un vedere contro. E l'invidioso non sopporta la riuscita dell'altro e dunque l'altro mi risulta inviso. E fra l'altro lo sguardo invidioso non vuole essere visto, si nasconde. E fra l'altro l'occhio cattivo, il malocchio. Cioè nel senso che certe volte anche così nelle culture, nelle tradizioni si mettono degli oggetti che possano deviare il malocchio, no? C'è qualcuno che ti guarda male e quindi in quel modo, cioè tu con un cordicello, oppure per esempio nella tradizione musulmana tante volte hanno l'occhio di Dio, se vi capita di andare in Turchia o altre parti, vedete tutti hanno questa, sono di vetro, normalmente rotonde, no, con colori, con cerchi concentrici, dove c'erano degli occhi, no? Ed erano l'occhio che deve deviare, attirare, in modo che lo sguardo cattivo che va verso di te venga attirato e deviato da te, no? E ti salvi. Gli amuleti, difenderci dalla potenza malizia dell'occhio che ci guarda. È quasi come se l'occhio avesse mani e piedi per poter, no, in qualche modo raggiungere l'altro. Per cui questa dimensione dell'invidia ci porta in qualcosa di irrazionale, no? E persone intelligenti e dotte possono diventare invidiose, no? E distruggersi a vicenda. Quindi manca l'apertura cordiale che avviene nella relazione e nella verità. Vedete, se l'invidioso si trova faccia a faccia con l'uomo o la donna con che invidia, diventa, fa l'attore, fa tutto il gentile, no, dice ma sono proprio contento, no, di quello che stai facendo, appena si gira, no, gli dice di tutto e pensa di tutto. E allora l'invidia arriva a uccidere. Questa è sempre la dinamica, no? Che nel caso di Caino e Abele, naturalmente questa uccisione sappiamo che non avviene da una parte, diciamo meno male, a volte in maniera proprio così, no? Concreta, nell'eliminazione fisica dell'altro, ma come sappiamo può venire in tanti modi, cioè attraverso la denigrazione, attraverso l'insulto, attraverso la maldicenza, no? Poi sappiamo purtroppo come le voci, che tante volte vengono messe in giro apposta, perché poi sappiamo che nei nostri ambienti tante volte tu credi più alle voci, no? Che basta che una cosa venga messa in giro e quella persona viene marchiata, no? E allora ecco, no? Vedete, dice l'invidia, dice delle cose profonde dell'umano. perché è una potenzialità enigmatica, perché non si riesce a capire che fine abbia. Arriva a smentire il fatto che l'uomo agisce sempre per il proprio interesse, nell'invidia spesso no, perché a volte si fa del male. Non è soltanto il male che mi auguro verso l'altro, che è l'oggetto della mia sofferenza, ma c'è qualcosa che ci autodistrugge. A volte c'è un rapporto tra l'invidia e il masochismo. Questa invidia verso l'altro, l'invidia esistenziale che va sussurrando senza posa: tutto posso perdonarti, non però il fatto che ci sei e che sei ciò che sei. Non il fatto che io non sono ciò che tu sei, cioè che io non sono te. Forte questo, Tutto posso perdonarti, ma non il fatto che tu ci sei e sei quello che sei e che soprattutto io non sono te. Io ti odio perché tu hai ciò che io non ho e desidero. Io voglio essere io, ma nella tua posizione, con il tuo fascino, con la tua bellezza, con le tue capacità, con la tua ricchezza spirituale. E l'invidia nasce dall'impotenza. Io non posso essere l'altro e il fine è impossibile. Io non sarò mai l'altro. Io non sarò mai l'altro. Nascere dall'impotenza e tendere all'impossibile. Questo è il proprio dell'invidia. L'invidioso si condanna a una sofferenza indicibile e all'infelicità. No, quindi ricordavo appunto come Dante gli ha spediti al purgatorio, proprio perché l'invidia è già un inferno quotidiano. E allora, come poter lavorare? Dicevamo già un primo passo è quello di intanto ascoltare, no? Queste dinamiche che a volte possono nascere dentro di noi verso qualcun altro, cioè intanto anche perché tu mandarmi, no? Cioè avere dei momenti in cui io posso dentro di me e poi se ho la grazia e la forza confrontarmi con qualcuno, no? Per poter narrare che cosa vivo, e cercare di capire perché lo vivo, cercare di elaborarlo, e poi certamente anche quello di provare, anche se non lo sento, a immettermi in una dinamica di ringraziamento per il bene dell'altro, che è proprio il contrario dell'invidia, anche se non lo sento. E vedete, tra l'altro, noi fra poco celebreremo l'Eucaristia, è importante che lo facciamo insieme, insieme in Cristo, perché ciascuno di noi porta quello che è, dove è. No, pensate, alcune volte, spero che noi abbiamo già un po' di anni, quindi abbiamo superato quella fase adolescenziale, che a volte sentiamo nei ragazzi che dice: no, ma io vado a messa se lo sento. Se non lo sento, non ci vado, no? Oppure, no, in questo periodo non sto bene, ce l'ho un po' con lui, no, non ci vado. Quando poi sarò meglio, allora ci vado. Gli orientali dicono, i cristiani orientali dicono, quando non ti va, non ti senti degno, vai all'Eucaristia, saranno gli altri che ti porteranno. Saranno gli altri che ti porteranno. Saranno la preghiera degli altri che ti sosterranno. E credo che questo è bello, no? Perché allora, anche quando viviamo dei momenti difficili, dei momenti così, poter, dove magari è più bello ancora, dove un po' ci si conosce, no? Rispetto a volte a delle assemblee anonime, eccetera, no? Ma dove un po' ci si conosce e senza dir niente, come dire, sentirsi e ringraziare perché gli altri stanno pregando, io che non ci sto, che io non riesco, per esempio. No? Che gli altri mi aiutano a ringraziare per quello che io non riesco a fare, e anche per il bene di quelle persone che invece mi creano sofferenza, no? Io credo che noi dovremmo custodire questa dinamica comunitaria. siamo insieme, camminiamo insieme, e noi ci aiutiamo in tanti modi, e uno di questi è la preghiera. E l'eucaristia, che è il ringraziamento, noi portiamo noi stessi anche con le cose per cui non riusciamo e per le persone per cui non riusciamo a ringraziare. E quindi, ecco, questo no, è un cammino di... Ora, se posso andare avanti ancora 10 minuti, in maniera più breve, vorrei dire qualcosa sulla collera. Sulla collera. La collera che spiritus ire, orghè in greco, e di per sé l'ira, la collera, è un'emozione. Antropologicamente come la gioia, la tristezza, e di per sé come emozione non è né buona né cattiva. E nella nostra tradizione culturale religiosa l'ira gode di cattiva fama, e lo sappiamo perché. Perché molto spesso legato all'ira c'è la violenza, ci sono tante situazioni no, negative che si scatenano, eccetera. Allora, cerchiamo appunto di vederla. E a volte, diciamo, viene vista anche in negativo, immediatamente come negativo, perché a volte abbiamo una visione idealistica che ci fa sentire l'ira e il caso di questa emozione come qualcosa di no, cioè nel senso che la persona ecco per esempio dove raggio cioè ieri vabbè nel senso che stavamo andando a camminare e volevo rilassarmi e poi con qualcuno è venuto fuori che poi gli ho detto senti lasciamo stare rilassiamoci perché la cosa era ma sto papa no che ne pensi di sto papa che si è arrabbiato con quella persona che lo stratonava e io gli ho detto guarda è umano no e no perché il papa è un simbolo no e perché quella persona magari in quel momento doveva dirgli una cosa importante per la sua vita lui gli ho detto guarda lui no, stringe la mano e è tirato di qua di là cioè che una volta si incazzi cioè voglio dire no? Mi sembra vabbè cioè quindi c'è una visione che le persone spirituali devono sempre essere col sorriso no se sai sono sempre le cose che noi vogliamo sempre come il santino no quello che vediamo nella foto e lo facciamo quando lo incontriamo deve essere così perché se invece lo incontriamo oltre la foto lo incontriamo e quello magari è pende presto cioè gli è morto il cugino sta male ci ha deluso perché noi che siamo andati a incontrare volevamo no questa è una visione idealistica lontana dalla realtà perché ci basti ricordare che Gesù si è arrabbiato? Allora, eppure Gesù dirà di sé, imparate da me che sono mite e umile di cuore. È una delle poche definizioni che Gesù dà di se stesso. Eppure ciò non toglie che Gesù ai venditori del Tempio, eccetera, fa una corona, una torticella, eccetera, e la usava. Penso non sulle persone, ma sul per fare, no? Eccetera. Oppure abbiamo dei momenti in cui Gesù si indigna, soprattutto verso i farisei, le persone religiose, no? Che non guardano le persone, perché in un brano in cui nella sinagoga c'è un uomo dalla mano inaridita e Gesù gli si avvicina e i religiosi lo guardano per vedere se lo guariva il giorno di sabato. Interessante, eh? Cioè questi religiosi, di questa persona con la mano inaridita e della possibilità che venga guarito, non gliene frega niente. Perché questi religiosi non gliene frega delle persone, gli frega delle regole, della legge di Dio. Questi non sono solo del tempo di Gesù, ma ce ne sono tanti ancora oggi. Non interessa della vita delle persone, interessa delle regole. E Gesù Cioè, interessante che Gesù vuol bene pure a loro. Ma guarda un po' Gesù, non c'è. Io li avrei mandati, però Gesù non sono Gesù, li avrei mandati. No, Gesù li vuol bene anche a loro, perché? Perché gli parla e gli dice, è lecito il giorno di sabato fare del bene e del male? Se fare o perdere una vita? Vedete, gli parla e loro tacciono. E Gesù, indignatosi per la durezza dei loro cuori, guardate, adesso si incazza. E dice, quell'uomo stendi la mano. E lui stese la mano e con i mongoli. Questo è il Vangelo! È il Vangelo, è buona notizia. E allora, ecco, no, questo, l'ho sempre sentito, appunto, dicevo, sconveniente. Ora, i padri l'hanno ritenuto un vizio capitale, perché è un moto interiore che dà origine a molti mali. È caput di insulti, ingiurie, risse, bestemmie, omicidi, eccetera, eccetera. L'ira ha una cultura molto antica, tutti abbiamo studiato, no? L'ira funesta, il peli di Achille, no? Che ne fa un eroe. E nell'antichità era connotata come un movimento che aveva a che fare con la nostra parte razionale, per cui doveva prevalere la parte razionale sulla parte irrazionale. E quindi la domanda era come domarla, reprimerla, far valere la parte razionale su di essa. Seneca la chiama follia breve, follia breve. E come la follia, la collera è un momento in cui si è incapaci di dominarsi, in cui si trascura ogni decoro, no? E nella collera l'uomo rischia di imbestialirsi, no? Cioè, e infatti a volte lo diciamo anche noi, quando diciamo, guarda, in quel momento sono diventato una bestia, no? È una espressione che tante volte utilizziamo, e in cui si dimenticano i vincoli sociali, familiari, di appartenenza comunitaria, ci si accanisce con pertinacia nei suoi intenti, chiudendosi ai consigli della ragione, ci si agita per cose vane. Assomiglia a una frana che schiaccia tutto ciò su cui si abbatte. E dice, c'è un autore, Martino di Braga, che dice: la collera muta la cosa migliore e la cosa più giusta nel suo contrario. Tutti quelli che ne sono affetti non sono capaci di ricordarsi dei loro doveri. Neanche in battaglia la collera si rivela utile, perché spinge la temerarietà, no? Perché una cosa è il coraggio, la temerarietà è invece quello sprezzo della vita propria e anche delle persone a volte che si è responsabili, che non legge, no? E quindi sceglie con coraggio le vie, ma va avanti così. Ora, appunto già lo stavo accennando con il discorso di Gesù, nella tradizione biblica la collera ha due connotati, un connotato negativo ma neanche uno positivo, è perché nell'Antico Testamento tante volte c'è l'ira di Dio, e normalmente quando noi lo leggiamo la gente rimane un po' così, no, anche qui dice vabbè, ma è l'Antico Testamento, perché Gesù, no, invece come abbiamo visto. E no, c'è un'ira che è buona, che è l'ira di Dio, che è quel pathos, quella passione di Dio contro l'ingiustizia. Contro l'ingiustizia. Cioè l'indignarsi contro l'ingiustizia. Cioè, come dire, c'è qualcosa che forse anche noi dovremmo un po', no, rispetto a certe cose non si può rimanere, no, passivi, perché se no altrimenti anche quello è una, come dire, un non vivere, un non vivere, no, perché di fronte veramente a certe cose, a certi dinamiche di male e a tutta una cultura che poi diventa a volte una grande giustificazione del male. una grande giustificazione. E ripeto, anche questo, vedete, cioè anche questa, ne parlavamo con altri amici, cioè nel clericalismo, no? E con questa visione che alcuni tra noi sono più vicini a Dio, quindi bisogna avere più rispetto, no? Perché sono più vicini al Signore, eccetera, no? E questo rispetto, questa cosa, questo non parlare male di loro, no? Ma sempre guardare in positivo, cioè anche nascondere, ha fatto sì che abbiamo lasciato passare dei reati imperdonabili. E ripeto, no, si stanno parlando e abbiamo delle indicazioni precise da parte del Papa, anche verso noi presbiteri, cioè nel senso che noi siamo tenuti, se veniamo a sapere delle cose fuori dalla confessione, rimane il sigillo sacramentale su cui noi non possiamo dire nulla pena scomunica. Ma quando noi sentiamo delle cose, qualcuno ci viene a parlare di qualcosa che gli è accaduto, no, rispetto da parte, noi siamo tenuti, c'è un decreto pontificio, no, ad andare dal superiore di quella persona e dire quello che abbiamo sentito. Poi il superiore è responsabile. Quindi per dire come sono cambiati un po' i tempi, noi dovremmo anche cominciarlo a fare anche per altri abusi di tipo economico, anche quello, che sono reali, perché scusa, se ruba un laico, no? Cioè, voglio dire, c'è la denuncia, se ruba un prete, no, cioè. Allora, questo, no, poter dire no all'ingiustizia, nella lettera agli Efesini, al capitolo 4, versetto 26, dice: adiratevi e non peccate, non tramonti il sole sulla vostra ira. Interessante, no? Cioè non dice non arrabbiatevi mai, il cristiano è colui che non si arrabbia mai, quello che abbiamo sentito, il cristiano è colui che ha sempre un sorriso sulla bocca. No? Questi sono gli slogan che abbiamo sentito questo. No, no, la cosa è che se c'è da arrabbiarsi, uno si arrabbi, però che non diventi una condizione permanente della tua vita. Questa è la cosa. No? Cioè, che la rabbia e la collera non ti possieda, ma sei tu a gestire la tua rabbia e la tua collera. Cioè, sei più forte, no? Della tua forza, cioè sai dare un limite alla tua forza. Se dire adesso c'è da alzare la voce, no? Però so anche quando smettere di alzare la voce, non c'è più bisogno di alzare la voce. Invece diventa una dimensione negativa quando questo diventa l'orizzonte della tua vita, l'atmosfera della tua vita, no? E come sappiamo, a volte troviamo anche dei preti, io parlo dei preti perché è la mia categoria, ma ognuno poi faccia le sue categorie, no? Che stanno lì come dei cani rabbiosi, no? Cioè che la gente ha paura anche a dire donna, posso prendere la scopa, eccetera. Mi stanno lontano perché sai, sono quei cani che, eccetera, così. Capita in tante situazioni. Allora, lì diventa una malattia. Sono quelle persone che sono sempre arrabbiate, sempre scontrose, sempre, cioè, no. Anche nelle comunità religiose, questo, anche per i gesuiti ci sono, cioè, oh, ci rilassa, poi sempre si guardano, sempre così. Allora, c'è un autore antico che si chiama Lattanzio che dice: l'ira del Dio cristiano è l'altra faccia del suo amore. È bello questo, della cura che Dio ha per il mondo. L'ira del Dio cristiano è l'altra faccia del suo amore. della cura che lui ha per il mondo, cioè il mondo gli interessa, e tu quando lo distruggi, no, si scatta, ma si scatta per che cosa? Per dire che è un'ingiustizia quello che stai facendo, ma perché te lo vuol dire, non perché ti vuole punire, ma perché te lo vuol dire, non puoi fare questo, perché ti fai del male e fai del male. Esprime la sua giustizia. Quindi quello che viene proibito da Paolo è che non tramonti il sole sopra la vostra ira, non fate dell'ira la vostra abitazione. Questa mi sembra una bella frase, no? Non fate dell'ira la vostra abitazione. Non diventi ciò in cui dimorate costantemente, altrimenti sarete agiti dall'ira e diventerete malvagi. C'è un'ira che proviene dall'impazienza, che non sopporta limiti, che si permette di esplodere senza pensare. E allora ecco questo, no? Cioè, Evagrio dice, questo autore da cui abbiamo cominciato, lui parla dei monaci, no? Dice soprattutto durante la preghiera che essa soggioga la mente rappresentando del volto di chi ha offeso. Ci viene ogni tanto quando siamo da soli i pensieri di quelle persone con cui noi ce l'abbiamo e allora continuiamo ad arrabbiarci anche se siamo soli, non siamo con quella persona, ma continuiamo a portarcelo dentro. Quando essa è persistente si trasforma e dice in rabbia durante la notte e provoca dei turbamenti, dei incubi. Mi sarà capitato a volte neanche durante la notte di continuare ad arrabbiarmi con una persona. L'esplosione dell'ira rende una bestia l'uomo. Nella collera un uomo salta come un toro, scalcia come un asino, conserva nella memoria il male ricevuto come un cammello. Non so se è questa cosa del cammello, no, se... ferisce come uno scorpione e subdolo come una volpe. Come costui può pregare e far salire al cielo la sua preghiera? È interessante. Il carattere distruttivo dell'ira repressa, perché il problema è come esprimiamo la collera. Gestire in modo non violento la collera significa avere la capacità di fermarsi e con tutta l'esplosione che non possiamo dominare, dire all'altro che ci ha fatto soffrire profondamente. Ecco, questa è una cosa positiva, provare a gestire la collera, no? Che non significa, ecco, reprimerla, ma anche poter dire a una persona, poter dire, guarda, questa situazione qui mi ha fatto molto male, e mi ha fatto molto arrabbiare con te, no? E te lo dico, è un provare a gestirla, e non lasciarla andare, no? Ecco, interessante, gestire l'ira dicendo la propria sofferenza, ma lasciando aperta la porta a una relazione. Per cui l'ira repressa è spesso peggio di quella manifestata. Sono quelle persone che sembrano mai arrabbiarsi, mai una volta che succede, hanno più misura. Eccetera. Quindi allora un modo per lavorarla è imparare ad ascoltarla. Perché ci arrabbiamo? Con chi ci arrabbiamo? Con le persone vicino? Mi arrabbio con le persone che amo? Poi a volte bisognerebbe anche chiedersi se l'altro con cui io spesso mi arrabbio non dice qualcosa di me che io non accetto. Perché a volte può essere perché l'altro compie qualcosa, eccetera, ma a volte può essere anche perché l'altro ha un aspetto che io faccio fatica io ad accettare di me e che in qualche modo vedendolo espresso nell'altro mi fa incazzare, però lo proietto sull'altro, no? E allora ecco questa, pensate che anche nei salmi, cioè nella Bibbia, c'è spazio anche dell'ira dell'uomo verso Dio. C'è una relazione viva con un Dio con cui tu ti arrabbi. Cioè, io non so se noi riusciremo a dire, come dice il Coelet, un libro ispirato, che dice, a un certo punto, l'autore dice a Dio, tu sei diventato per me un nemico. Parola di Dio, cioè significa che Dio, in quella parola dell'uomo, ascolta, cioè, accettando che anche noi, con Dio, in certi momenti possiamo arrabbiarci. Ma c'è in una relazione che gestisce il conflitto. Che ci sia il conflitto fa parte della vita. Ed è falso quelle comunità in cui no, dei conflitti non si parlano, non si affrontano, no? No, no, e come tu lo gestisci, come lo affronti? Cioè cercando una relazione, ma una relazione che passa a volte in un faccia a faccia duro. Duro. Ma ne parliamo. E proviamo a... e ci ritorniamo, magari lasciamo perdere, aspettiamo altri momenti se proprio non ci riusciamo a capire. Questo vale nelle relazioni, vale anche in un matrimonio, penso, no? E allora concludo la collera, voglio leggervi questo che mi sembra bello, la collera non si attribuisce il diritto della vendetta, cioè la santa collera, no? Quella che cerca la relazione, in questo senso quella positiva. Vedete, cos'è la vendetta? Interessante questa riflessione, che è una ribellione contro il tempo, è uno stravolgimento dell'ordine del tempo, non accetta che il passato sia ciò che è, cioè passato. La vendetta fossilizza la volontà al passato, vede il presente con gli occhi sbarrati e fissi al passato. Interessante, no? Perché anche Adele Moro, che noi abbiamo ascoltato, no? Adele o Agnese? Agnese. Lei diceva che poi a un certo punto, perché il cammino che lei ha cominciato, no, la figlia di Moro, no? Quando è andato questo gesuita a proporgli di cominciare il cammino, lei ha detto no. Però poi ripensando, cioè lei si rendeva conto che il passato era diventato per lei una dittatura del presente, cioè si imponeva ogni giorno, lei non poteva prendere distanza in qualche modo, ma era sempre lì, con il suo dolore e con il dolore anche verso se stessa, perché no, diceva non sono riuscita a salvare mio padre, eccetera, eccetera, no? Tutte quelle. E allora l'aprirsi è stato proprio quello, un cammino di liberazione dalla dittatura del passato. Dice, la potenza straordinaria del perdono è quello di aprire il futuro e di liberare non solo l'offensore, ma anche l'offeso. Perché se continuo a vivere sotto l'ombra lunga del male subito, vivo ostaggio del passato. La vendetta blocca il tempo a un momento preciso del passato. Il vendicatore sa quello che vuole, domina gli eventi, sa che gli altri non sanno che lui si vendicherà. La tradizione cristiana di fronte all'ambivalenza della collera dà anche indicazioni per un cammino terapeutico e dice iniziare un cammino di perdono. Che cosa è perdonare? Donare anche attraverso il male subito, fare anche del male subito un'occasione di dono. Nel perdono non si tratta di attenuare la responsabilità di chi ha commesso il male commesso è irrevocabile, il perdono non scusa ciò che è inescusabile, ma il perdono accoglie il male che è stato commesso e subito come passato, e arriva a far prevalere un rapporto di grazia su un rapporto di ritorsione. Si oppone alla dimenticanza, si può perdonare solo ciò che si ricorda. Chi non ricorda cade nella coazione a ripetere. Il ricordo del male subito apre la via al perdono nella misura in cui elabora il senso. Il perdono implica il lasciare andare. Questo atto linguistico, io ti perdono, quando arrivo a dirlo c'è stato un lavoro in me. Io vedo in te una persona che mi ha fatto del male, che ha diminuito la sua umanità e allo stesso tempo credo che sei sempre un figlio di Dio e che ci può essere una relazione ancora. Il perdono è l'unica reazione che non si limita a reagire, ma che agisce nuovamente, inaspettatamente, non condizionato da un atto che lo ha provocato e libera dalle sue conseguenze sia la vittima che l'offensore. Bello, no? Mi sembra molto, delle parole molto... E allora ecco alcune indicazioni su queste dimensioni della nostra vita. Poi ve li do questi appunti, non preoccupatevi. Quindi, no. Bene, e allora ci facciamo... Sì, le date prossime, la prossima data è il 9 febbraio. Il 9 febbraio, vediamo qui. E poi marzo... L'8 marzo. L'8 marzo festeggeremo la festa le donne. Quindi noi uomini ci aspettiamo i pasticcini. Gli uomini porteranno i fiori. Gli uomini porteranno i fiori.